Toc toc, è permesso? Sono Don Giuseppe. Buongiorno, sono venuto a trovarvi anche oggi, carissima famiglia. Come state? Coraggio, il tempo si avvicina per una nuova ripresa. Mi raccomando, non lasciamoci prendere dallo sconforto proprio adesso, né, carissimi ragazzi? Papà, mamma, nonni, carissimi, vi trovo tutti affaccendati nel cominciare a pensare il futuro. Si tratta di riprendere in mano un po' la nostra vita e di riprogrammarla, o meglio, riprogettarla secondo criteri nuovi. È necessario avere delle radici, avere delle motivazioni profonde dentro che ci buttano in avanti verso un modo di realizzare la nostra vita diversa da quella di prima. Certo, molti dicono: ma il 4 maggio riapre tutto, chiudiamo questa parentesi. È un po' come se non fosse successo niente, no, carissimi? Non è così, anche se ci illuderemo, anche se faremo di tutto per far finta che non sia successo niente, in realtà tutto è cambiato. Una maggiore insicurezza. Non solo, abbiamo toccato con mano la nostra fragilità, la nostra debolezza di fronte a un piccolissimo virus invisibile. La nostra scienza, la nostra tecnica stanno andando a tentoni in questa lotta, in questa battaglia. Ma soprattutto la nostra economia, il nostro lavoro, le nostre sicurezze su cui fondavamo la vita quotidiana sembrano sgretolarsi una dietro l'altra. Soprattutto il nostro modello di sviluppo, il nostro modo di impostare la vita, di concepire la vita come qualcosa con cui noi realizzavamo continuamente i nostri bisogni, i nostri desideri, senza limite, indefinitamente. Cioè, pensavamo che la vita fosse soltanto un soddisfacimento dei nostri bisogni, dei nostri piaceri, avevamo la disponibilità economica, tecnica per realizzare questi desideri. Ho bisogno di una cosa, pronti, voglio andare qui, pronti, voglio andare di là, eccomi. Oggi bisognerà fare i calcoli invece con le possibilità concrete. E soprattutto abbiamo fatto l'esperienza della morte. Quella morte che abbiamo cacciato fuori dalla finestra e rientrata dalla porta, pensavamo di essere diventati invincibili. L'esperienza della morte di tanti fratelli e sorelle che sono venuti meno, di tanta storia, di tante radici, di tanta tradizione, completamente spazzata via in un attimo. Tutti ci siamo resi di nuovo conto che siamo mortali. Ecco, con questa realtà dobbiamo fare i conti, ecco perché non sarà più così come prima, dobbiamo prepararci al dopo. Ma senza paura, non temete, la parola di Dio ci viene incontro anche oggi e ci dà la risposta a queste domande fondamentali. Ed ecco, allora spero che abbiate già aperto la Bibbia, siamo sempre al Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, l'incontro di Gesù di notte con Nicodemo. Andiamo avanti in questa lettura, in questo altro passaggio, capitolo 3 di Giovanni, dal versetto 16 al versetto 21. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sembrerà un po' difficile questo discorso di Gesù a Nicodemo di notte, ma vi prego magari di riascoltarlo tutto intero, di andarvi a risentire le puntate precedenti da lunedì a ieri e a oggi, in modo da seguire conseguenzialmente tutto il brano. Già vi dicevo che questa vita nuova che nasce dall'alto, che viene dall'alto e che è frutto dello Spirito e che Nicodemo interiormente cerca andando a trovare Gesù di notte, anche se lui pensa di essere già a conoscenza di tutto e poi scoprirà che non sa niente. Già vi dicevo ieri di questa ironia sottile di Giovanni, che cerca un po' di smontare la sicumera di Nicodemo per dire: smettila di rimanere chiuso nelle tue cianfrusaglie passate, vecchie, le tue conoscenze della legge, delle pratiche ebraiche, del tempio, della circoncisione. Non sono quelle che ti danno il regno di Dio, che ti fanno entrare nel rapporto con Dio, nell'amicizia con Lui, nella vita. Ce n'è un'altra di strada, e chi fa un'altra esperienza dello Spirito, del Cristo, che è il risorto appunto. E tutto questo per mezzo di una rinascita dall'acqua e dallo Spirito, cioè nel segno sacramentale del battesimo. Ma per fare questo bisogna avere la fede in Gesù, che sarà innalzato come il serpente nel deserto, lui sulla croce, e tutti quelli che guarderanno lui saranno salvati. E qui continua Gesù spiegando il motivo di quell'innalzamento sulla croce. L'abbiamo tenuto esposto in Quaresima, il crocifisso. Adesso vi ho detto: mettete sulla croce che avete lì nell'angolo della preghiera i fiori, una croce fiorita, perché Gesù è risorto, come era per i primi 1000 anni della storia cristiana, che hanno rappresentato le croci gloriose, le croci gemmate. Ma non dobbiamo dimenticare che su quella croce c'è il Cristo con le ferite dei chiodi, ormai però trasfigurate, come si è fatto vedere a Tommaso, abbiamo sentito domenica scorsa. Ma qual è il motivo di tutto questo? Perché Dio ha fatto tutto questo? Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Il motivo è semplicemente questo: perché Dio Padre ama il mondo, ama tutti gli uomini, ama infinitamente tutta l'umanità, la creazione, l'universo che ha creato, che è uscito dalla sua azione creatrice come il primo atto d'amore, e poi, vedendo che andava tutto a rotoli, ha mandato il suo Figlio innalzato sulla croce, offerto in sacrificio per noi, ha dato la vita. Dio in Cristo ha dato la vita per noi, perché noi potessimo avere la vita, non semplicemente una vita naturale, ma addirittura la vita eterna. Basta credere a questo atto d'amore. Cioè, non c'è battesimo, gesto sacramentale, se non c'è questa fede. Ecco, carissimi, cosa fa il battesimo allora nella fede, il battesimo della fede, il battesimo per la fede? Ci dà la vita eterna. Ecco perché i cristiani sono passati da morte a vita. Noi non passeremo dalla vita alla morte, cioè andremo verso la morte, ma noi passeremo dalla morte alla vita. La nostra vita ormai è nascosta con Cristo in Dio. Se siamo risorti con Cristo, non cercate più le cose di quaggiù, ma le cose di lassù, dove siede Cristo alla destra del Padre. Allora questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vedete come cambia radicalmente il modo di vivere di tutti i giorni, perché io ho la vita eterna, quella che non finisce più. Sentire dentro di sé, in forza dello Spirito che ci pervade, ci invade e ci scuote, la vita di Dio in me che non finisce più. Ecco perché non ho più paura di morire. Ecco perché noi preghiamo per i defunti e li sentiamo vicini nella misura in cui sono consepolti e consorti con Cristo nel battesimo e nella comunione, hanno fatto la comunione con Cristo e poi hanno vissuto come Lui, eccetera, eccetera, nella fede e nell'amore. Ecco perché noi siamo capaci poi di gesti di carità, perché la carità nasce dal fatto che io non ho più paura di morire. Se la mia vita è ormai nascosta con Cristo in Dio, se il mio tesoro è questo, allora io non punterò, non costruirò la mia vita nell'aumentare solo il conto in banca, nel mettere la sicurezza nel conto in banca, nel mettere la sicurezza solo in questa casa di mattoni che basta una scossa di terremoto e poi cade giù, nella finanza per cui basta che qualche manipolatore in giro per il mondo decida di cambiare gli interessi, io sono già a terra, come è successo nella crisi finanziaria. Oppure non conterò, punterò la sicurezza della mia vita solo sulla salute, perché basta un piccolo virus invisibile che siamo tutti a terra. La mia sicurezza è nascosta con Cristo in Dio, che non vuol dire che allora mi disinteresserò delle cose della terra, ma mi interesserò delle cose della terra, dei fratelli, degli altri, in Cristo, con Cristo, per Cristo, per amore di Cristo. Infatti il comandamento cristiano è: ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso, dove questi due comandamenti sono legati, dove l'amore del prossimo non è sganciato dall'amore di Dio, dove l'amore di Dio è tale nella misura in cui amo il prossimo che vedo, perché altrimenti è troppo comodo di amare Dio che non vedo, no? Come dice San Giovanni. Ma tutto questo ragione e parte dalla risurrezione, dal sentire che ho la vita eterna. E quindi non ho più paura di morire. L'uomo cristiano, la donna cristiana, il ragazzo cristiano, la ragazza cristiana è un essere che non ha più paura, e per questo è capace di slanci di amore, è capace di affrontare anche il martirio, come vedremo nel santo di oggi. Ecco perché i primi cristiani, ma tanti anche oggi, tanti cristiani, pur di non rinunciare alla propria fede, hanno affrontato il martirio, perché la morte non è più l'ultima parola, è solo la penultima. L'ultima è la vita in Cristo risorto. Chi crede in me, innalzato sulla croce, segno dell'amore di Dio incarnato per mezzo di Gesù, ha la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Questa emergenza del coronavirus ci dice che abbiamo bisogno tutti di salvezza, e la salvezza non starà neanche nel vaccino, perché poi alla fine moriremo tutti di nuovo. La salvezza vera sta solo in Gesù, che è morto in croce per noi, segno dell'amore incarnato di Dio per noi. Chi crede in Lui ha la vita, e la vita eterna, e questa è la salvezza dell'umanità. Questo è quello che ha fatto Dio. Dio è venuto incontro a noi per salvarci, non per condannarci. Certo, c'è anche un giudizio, dice, ma il giudizio non è dall'esterno, quando alla fine del mondo, alla fine della mia vita, ci sarà un giudice, là il Padre Eterno, che separerà gli uni dagli altri. No, dice Giovanni a Nicodemo, il giudizio ce lo facciamo noi, perché se credo che in questa azione di amore di Dio sono salvo, se non credo mi tiro fuori da questa azione dell'amore di Dio e quindi non sono più salvo, sono condannato, ma sono io con la mia scelta che mi autocondanno. Ecco allora perché per noi è indispensabile come cristiani testimoniare, annunciare a tutti l'amore di Dio in Cristo crocifisso e risorto, perché qui ne va della salvezza dell'uomo, dell'umanità, di tutti. Non è indifferente dire credere o non credere. Ecco perché ognuno di noi, di fronte al crocifisso, entrando in profondità in se stesso, deve fare una scelta, decidere: accolgo o rifiuto. E poi Gesù, dopo aver espresso questo giudizio, dice: è come la luce, perché la luce è venuta nel mondo. Gesù è la luce, perché dirà: io sono la luce nel mondo, la luce del mondo. E veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, eppure il mondo ha preferito le tenebre alla luce. Prologo di Giovanni ancora, ma sarebbe lungo meditare anche su questo termine. Ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Cioè, se la luce è venuta, tu accogli la luce, sei nella luce. Non vuoi accogliere la luce, sei nelle tenebre. E l'uomo che fa il male, che agisce male, agisce nell'ombra, nelle tenebre, perché non vuole che le sue azioni malvagie vengano viste. Ecco allora l'importanza di comportarsi bene, ma non perché a forza di comportarmi bene io mi conquisto il paradiso o la salvezza o la vita eterna, ma perché io sono già stato salvato dall'amore di Cristo che ho accolto con il sì della fede dentro di me, e allora manifesto questa vita nuova che ho ricevuto con le opere buone che stanno nella luce. Se invece non voglio fare le opere buone, vuol dire che voglio continuare a vivere nelle tenebre, quindi compiendo le opere malvagie. Invece, chi fa la verità, e Gesù è la verità. Che cos'è la verità? Dice davanti a Pilato. Ma Gesù aveva detto: io sono la via, la verità e la vita. Chi fa la verità, cioè chi agisce secondo Cristo, con Cristo e per Cristo, cercando di vivere alla maniera di Cristo, viene verso la luce, perché lui è la luce, perché Cristo è la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Così conclude Gesù con Nicodemo. Importante che le nostre opere siano state fatte in Dio, cioè il mio modo di agire adesso non sarà nient'altro che un modo di agire in base alla vita nuova che ho ricevuto, la vita di Dio, la vita eterna, la vita dell'amore, un amore che è risultato vincente, anche se è passato attraverso il sacrificio della croce, perché il Padre l'ha risuscitato, dicendo: questo modo di vivere è vincente, è risurrezione, è vita nuova. Allora, carissimi, nel momento in cui guardiamo il crocifisso fiorito, sarebbe bene mettere all'incrocio dei due pali, della croce appunto, un cuore. Dico a tutti i ragazzi: disegnate un cuore, coloratelo di rosso oppure sulla carta rossa e incollatelo, mettete una puntina lì all'incrocio della croce. Perché sappiate che quel gesto crocifisso, quell'innalzamento, era solo il segno dell'amore. Il cuore indica l'amore, l'amore di Dio per noi, che è tutta la nostra vita, la nostra speranza, la nostra salvezza, dal quale parte anche il nostro modo di vivere in Dio, con Dio e per Dio, nell'amore, nella luce, non più nelle tenebre. Facciamo noi il giudizio della nostra vita. Il Signore ci considera persone mature, in base alla nostra libertà, che ci interpella. Lui ci interpella e dice: deciditi, vuoi stare dalla parte della vita o della morte, della luce o delle tenebre, della salvezza o della condanna? Decidi tu, io ho già dato tutto me stesso per te. Tu cosa fai? Rispondiamo di sì, come Maria, che ha detto semplicemente: sì, mi affido a te. Questa è la salvezza ricevuta il giorno del nostro battesimo. A tra poco. Carissimi, eccomi a voi adesso con la storia del santo del giorno, che ci dimostra Che cosa vuol dire vivere da risorti, vivere questa vita nuova? Mi raccomando, tutto questo in forza del battesimo. Avete preparato le acque santiere? So che non è facile magari trovare gli stampini, ma modellatela con il gesso, con la plastilina, con il pongo, come volete voi. Fatele anche di vetro, magari dei recipienti. Siete passati a prendere l'acqua santa nel fonte battesimale o davanti al cero pasquale posto davanti alla porta della nostra chiesa? Ricordiamoci così che siamo rinati a questa vita nuova che non finisce più. Ecco perché i genitori portano i propri figli al fonte battesimale. Non è sufficiente dare la vita fisica, devo dare la vita, quella eterna. E allora oggi è la storia di San Leonida di Alessandria, Alessandria d'Egitto. Nacque nel secondo secolo, è di origine greca, il suo nome vuol dire simile al leone, forte quindi. Anche lui fu fortissimo, un combattente cristiano valorosissimo. Era oriundo della Grecia, ma Leonida era diventato maestro di retorica ad Alessandria d'Egitto e padre di 7 figli. Al maggiore, il primo figlio, Origene, ebbe cura di dare un'educazione filosofica e letteraria vastissima, insieme con la conoscenza profonda della Sacra Scrittura, che il giovane imparò addirittura a memoria. Il grande Origene. Tant'è vero che Leonida è famoso, San Leonida è famoso, perché è semplicemente padre di Origene. Quindi oggi è la santità dei papà e delle mamme, dei genitori, è la vostra santità. Presto Leonida, il padre maestro, dovette però frenare l'accesa curiosità del giovane figlio Origene, che voleva sapere tutto di tutti, con una precocità impressionante. Si disse poi che il padre, ammirato da quel fervore spirituale, baciasse quando dormiva il petto del figlio dove si era acceso il fuoco della sapienza divina. Ma venne presto il tempo della prova. Sotto l'impero dell'imperatore Settimio Severo, nel 204 d.C., ripresero in Egitto le persecuzioni contro i cristiani. Il governatore Leto rastrellò il deserto della Tebaide, dove vivevano gli anacoreti rinsecchiti dal digiuno e riarsi dal sole, i monaci del deserto. Li ha tutti rastrellati e martirizzati. Il giovane Origene desiderava morire martire, pensate, soltanto la madre, nascondendogli i vestiti, poté impedirgli di presentarsi al governatore Leto per proclamarsi davanti a lui arditamente cristiano. Non c'era bisogno di simili ostentazioni, bisognava attendere docilmente e fermamente la persecuzione senza provocarla. Il padre e la madre educavano bene questi figli, come faceva Leonida, il quale infine venne chiamato anche lui davanti al governatore Leto per essere interrogato se era cristiano, il quale confessò senza arroganza e senza vergogna, senza titubanza, di essere cristiano. Fu incarcerato San Leonida di Alessandria d'Egitto, e durante la prigionia gli venne fatta recapitare una lettera del figlio Origene che lo incitava a mantenersi fedele a Dio. Diceva il figlio: state attento, caro padre, di non mutare risoluzione a causa di noi vostri figli. Leonida, non potendo ormai baciare il petto del figlio, baciò la lettera di esortazione del figlio. Non ne aveva bisogno, ma lo riempì ugualmente di letizia. Il pensiero della famiglia non turbò così le ultime ore del martire. Porse sorridendo la testa alla spada del carnefice, acquistandosi la corona di gloria con il martirio. Dopo la sua morte vennero confiscati i beni della vedova, i 7 orfani figli furono gettati in mezzo a una strada e si sarebbero ridotti randagi e poveri mendicanti se una signora di Alessandria di Egitto non li avesse raccolti e mantenuti. Il giovane Origene, orgoglioso di essere figlio di un martire, divenne poi scrittore talmente importante, fecondo e celebre da legare il nome del padre al proprio. Infatti, il santo viene distinto comunemente come il nome di Leonida e con l'attributo di padre di Origene, dove il padre è diventato santo, martire, il figlio Origene sapientissimo, però no, non è santo. Osservate che cosa fa la fede in Gesù. Come questi genitori hanno saputo educare i loro figli, come questo padre ha dato testimonianza della vita eterna ai figli. Questo è la testimonianza radicale del battesimo, perché qui ne va della vita o della morte, della salvezza o della condanna, del giudizio che decidiamo noi. Ecco perché dobbiamo testimoniarlo agli altri e primi tra tutti i genitori ai figli. A tra poco, la storia per i ragazzi. Carissimi, sono con voi adesso ragazzi, piccoli e grandi, per una storia che forse già conoscete, la famosa storia della spada nella roccia, il famoso re Artù. Allora, cominciamo subito. Quando il buon re d'Inghilterra Uther morì senza lasciare eredi, apparve nella città di Londra un blocco di pietra sormontato da un'incudine d'acciaio. Infissa profondamente nella roccia, attraverso l'incudine, stava una lucente spada. Sotto l'elsa, in lettere d'oro, erano incise le seguenti parole: «Chiunque estrarrà questa spada dall'incudine e dalla roccia sarà di diritto re d'Inghilterra». Sebbene molti avessero provato con tutte le loro forze, nessuno era riuscito a estrarre la spada e neppure a smuoverla. Perciò l'Inghilterra era ancora senza un re e col passare degli anni la spada prodigiosa fu dimenticata. Erbe selvatiche e piante arrampicanti avevano finito per avvolgerla, nascondendo completamente le parole d'oro. In quel tempo viveva in Inghilterra un nobile cavaliere, Sir Ettore, che aveva due figli, uno vero e uno adottivo. Il maggiore, grosso e robusto, era Caio, il vero figlio di Sir Ettore, che un giorno avrebbe ereditato il castello del padre. Il più giovane si chiamava Artù, ma tutti lo chiamavano Semola. Magrolino e vivace era il figlio adottivo, ben voluto dal padre quanto Caio. Un giorno Semola accompagnò Caio a caccia. Per non essergli d'impiccio e per meglio godersi le prodezze del fratello, molto abile con l'arco, il ragazzo si arrampicò su un albero rinsecchito. «Zitto, Semola, ci siamo! Ecco un magnifico bersaglio!» sussurrò Caio alla vista di un cervo. Ma, incoccata la freccia, proprio al momento del tiro venne distratto da uno schianto. Il ramo sul quale stava Semola si era spezzato, facendolo ruzzolare a terra. «Sciocco, piccolo guastafeste!» gridò Caio arrabbiato per l'occasione perduta insieme alla freccia penetrata nel folto degli alberi. «Oh, Caio, per favore, scusami e credimi, non l'ho fatto apposta! Corro subito a cercare la freccia, sono sicuro di trovarla!» disse Semola sinceramente dispiaciuto mentre si rialzava. «Nel bosco? Non dirmi che andrai là dentro, lo sai che è pieno di lupi?» fece Caio allarmato. «Non ho paura», dichiarò Semola, mentre scompariva tra gli alberi. Il ragazzo era molto più agile e coraggioso del fratello, grosso e grande. La freccia si era conficcata su un albero altissimo che protendeva i suoi rami sul tetto di una capanna. Il ragazzo si arrampicò, stava per afferrare la freccia, ma il ramo si spezzò e Semola precipitò nel vuoto, sfondò il tetto di paglia della capanna e piombò sopra una sedia di fronte a una tavola ben apparecchiata. E così sei arrivato per il tè finalmente. Sei un po' in ritardo, sai, disse un vecchietto raggiante seduto dall'altra parte della tavola. In ritardo, balbettò Semola, sgranando gli occhi alla vista del vecchio signore che portava una lunga barba bianca e uno strano e buffissimo cappello a punta. Io mi chiamo Merlino. E tu chi sei, figliolo? Chiese il mago affettuosamente versandogli il tè nella tazza. Il mio nome è Artù, ma tutti mi chiamano Semola, rispose il ragazzo. Semola portò la tazza alle labbra, ma non beve subito. C'era una cosa che non aveva ben capito. Come sapevate che io sarei... Che tu saresti piombato qui? Beh, sai, io sono un mago e ho il potere di vedere nel futuro, rispose Merlino. Potete vedere tutto prima ancora che accada? Siete molto in gamba, signore, esclamò Semola. Oh, chiamami Merlino e dammi del tu. Dimmi un po', hai una certa istruzione? Chiese il buon vecchio. Il ragazzo rispose che stava apprendendo le regole della scherma e dell'equitazione per diventare uno scudiero. Ma non basta, esclamò Merlino con enfasi. Io intendevo una vera istruzione. Devi studiare matematica, storia, geografia, scienze naturali, latino, prima di ottenere la tua legittima posizione nel mondo. La sorte ti ha condotto a me e io sarò d'oggi il tuo precettore. Ma io devo tornare al castello, hanno bisogno di me in cucina, protestò Semola, quasi risvegliandosi da un lungo sonno. Prepariamoci allora a partire, tagliò corto Merlino, alzandosi. Arrivando al castello, Semola e Merlino trovarono Sir Rettore seriamente incollerito per l'imprudenza del ragazzo, che ebbe per punizione 4 ore di lavoro supplementare in cucina. In quel momento arrivò al castello un messaggero a cavallo. Nel giorno di Capodanno, annunciò, si terrà a Londra un grande torneo. Il vincitore salirà sul trono, divenendo così il re d'Inghilterra. Oh, esclamò Sir Rettore, Caio, potrai essere tu il vincitore. Ti faremo investire cavaliere a Natale e poi via a Londra. Semola ti farà da scudiero. Ma sotto i baffi e la barba il mago Merlino sorrise. Così, quando Caio incominciò i suoi allenamenti per il torneo con lancia e spada, Merlino profittava degli intervalli per insegnare a Semola le cose più importanti. A usare l'intelligenza, per esempio, invece della forza. Poi la costanza, la generosità, la tolleranza, l'umiltà. I mesi estivi e il caldo, il dorato autunno senza piogge passarono in fretta. Semola aveva imparato a leggere, scrivere e far di conto, così poté studiare scienze, geografia e storia sui libri del mago. Il ragazzo era rimasto smilzo e magrolino, ma il mago sapeva che la bontà e la generosità erano doti molto più importanti della forza fisica. Giunse l'inverno e a Natale Caio fu investito del titolo di cavaliere. Si brindò per augurargli la buona fortuna a Sir Caio e al futuro re d'Inghilterra, si diceva. Semola si era rassegnato a restare nell'ombra. Ma quando Semola corse da Merlino, felice di mostrarsi nei panni di scudiero, il mago esclamò: Bella mascherata! Ma tutti gli scudieri sono vestiti così, protestò il ragazzo. Merlino sembrava arrabbiato. Io pensavo che tu volessi diventare qualcuno, che avessi un briciolo di cervello. Invece farai da spalla a quel giuggiolone di Caio. Ma che cosa vorresti che fossi? Chiese Semola. Non sono nessuno io. È già una fortuna per me far da scudiero. Non sai che cosa succederà fra pochi giorni? Lo so, e come? Dichiarò Mago Merlino. E improvvisamente scomparve. Qualche giorno dopo, proprio alla vigilia del torneo, Caio e Semola uscirono dal castello e cavalcarono fieri e impettiti verso Londra. Quella notte si fermarono a dormire in una locanda. Il giorno dopo, a Capodanno, giunsero in città. Il campo del torneo traboccava di spettatori. Era venuta gente da ogni parte del regno. Tutti eccitatissimi scrutavano i cavalieri cercando di riconoscere il più forte tra loro, quello che avrebbe vinto il torneo e sarebbe diventato il nuovo re d'Inghilterra. I concorrenti erano agitati. Sir Rettore rincuorava l'emozionatissimo Sir Caio. «Coraggio, ragazzo mio, sono sicuro che vincerai. Sento nelle ossa che il re d'Inghilterra sarà mio figlio». L'araldo diede finalmente l'annuncio. «Per la corona d'Inghilterra si dia inizio il torneo». Semola, che assisteva alla scena, emise un gemito. Solo allora si ricordò di aver lasciato la spada di Caio alla locanda nella quale avevano passato la notte. Corse via come una freccia, ma quando giunse alla locanda la trovò chiusa. Erano andati tutti al torneo. Il maldestro scudiero Semola si disperò. «Oh, che cosa posso fare? Caio deve avere quella spada per vincere il torneo e diventare re d'Inghilterra!» Con le lacrime agli occhi stava ritornando sui suoi passi quando, accanto alla chiesa, vide l'elsa di una spada conficcata nella roccia che scintillava al sole. Il ragazzo la estrasse delicatamente e la portò di corsa sul campo del torneo. «Ma questa non è la mia spada!» osservò Caio appena la vide. «Aspetta, Caio, un momento!» intervenne Sir Rettore, che aveva notato sotto l'elsa l'iscrizione a caratteri d'oro. «Chiunque estrarrà questa spada? Oh, ma questa è la spada nella roccia!» Sir Rettore impallidì, ricordando l'antica leggenda. «Semola, dove l'hai presa?» chiese. «L'ho estratta da un'incudine che stava su una roccia vicino alla chiesa», rispose tremando il ragazzo. Una piccola folla di nobili si era radunata intorno a loro. Sir Rettore disse: «Accompagnaci alla chiesa e mostraci come hai fatto». Semola tornò al campo davanti alla chiesa, infilò la spada nell'incudine e poi la estrasse di nuovo una seconda volta. «Chiunque potrebbe farlo!» brontolò Caio e, impugnata l'elsa della spada che il padre aveva riposto nella fenditura dell'incudine, diede uno strattone, ma la spada non si mosse neanche di un millimetro. Intanto lo spiazzo intorno alla roccia si riempiva di gente curiosa. Un cavaliere gridò: «Fate riprovare a quel ragazzo!» E Semola riprovò per la terza volta. Non appena le sue mani toccarono l'elsa, una pioggia dorata scese su di lui. La spada incantata obbedì docilmente al suo richiamo. Un mormorio di meraviglia si levò allora dalla folla. L'origine di quella spada era ben viva nella memoria dei presenti. Un cavaliere dichiarò: «È giovane e così esile quel ragazzo. In realtà è più forte di tutti i cavalieri del regno». «Ma come si chiama il ragazzo?» chiese un nobile a Sir Rettore. «Semola, volevo dire Artù», rispose il padre, con le lacrime agli occhi per la commozione. Tutti gridarono in coro: «Viva re Artù! Lunga vita al nostro giovane re!» Ecco la famosa storia di re Artù e del mago Merlino. Com'è possibile diventare re? Semola Pensava di rimanere per tutta la vita un piccolo scudiero a servizio del fratello, lui poi figlio adottivo. Non sono niente io, quanti ragazzi dicono io non sono niente, non ce la faccio, non ci riesco, a scuola, nello sport, in mezzo agli amici, con gli altri, nel mondo. No, caro ragazzo, cara ragazza, sei chiamata a diventare grande, re della tua vita. Chi ha ricevuto il battesimo è chiamato a diventare non solo re, ma figlio di Dio. Ma Semola, senza le istruzioni del mago Merlino, senza l'educazione e la formazione ricevuta, non avrebbe potuto diventare quello che è diventato, re Artù. Così anche noi abbiamo bisogno di formazione, di preparazione, di istruzione. Ecco i vostri genitori, ecco gli insegnanti, ma anche il catechista, la catechista. Possono essere per voi tutti questi come il mago Merlino che vuole aiutare i ragazzi a scoprire il re che sonnecchia dentro di loro. C'è la grandezza della tua vocazione, della tua vita, della tua storia. Anzi, tutte queste persone, ma vorrei dire oggi in modo particolare i vostri catechisti, stanno accanto a voi per aiutarvi ad essere molto più che re, a vivere come autentici figli di Dio, responsabili di voi stessi e dei vostri fratelli. Cristiani. Questo è il compito dei genitori. Abbiamo visto la storia di San Leonida, di Alessandria d'Egitto. Quale testimonianza di genitori per il figlio? Quale figlio è nato come origine? Come anche voi figli dovete diventare altrettanti cristiani in gamba, figli di Dio, che vivono la vita immortale ed eterna, la vita nuova, che non ha paura di niente. E questa è la missione cui siamo chiamati. Non possiamo semplicemente accontentarci di essere semplicemente degli scudieri, delle ruote di scorta. Dobbiamo essere unici nella nostra vita. Questa è l'avventura alla scoperta della nostra vocazione di cristiani e poi la nostra vocazione personale di ognuno. Allora ragazzi, mi raccomando, fate le acque santiere, perché bisogna mettere il segno del battesimo in casa nostra, oltre a quello della candela accesa, eccetera. Ma andate nella vostra stanza col vostro diario segreto e scrivete che cosa voglio essere da grande e chiedete consiglio ai vostri educatori, genitori, nonni, insegnanti, ma soprattutto catechista, sacerdote. Telefonate ai vostri catechisti, fate vedere le acque santiere, fate, chiedete informazioni come fare l'acqua santiera, soprattutto chiedete informazioni come fare a diventare davvero dei re, molto di più dei re, dei figli di Dio. A tra poco. Ed eccomi a voi adesso, carissimi sposi, papà e mamme, sì, cari genitori, voi che siete le colonne della vostra famiglia per i vostri figli, il punto di riferimento ineludibile. Certo, tantissime sono le agenzie che interagiscono con i vostri figli, oggi ci sono i social, ma voi siete insostituibili. Ma dopo aver cercato di illustrare come comportarsi quando siamo arrabbiati gli uni l'uno con l'altro, cerchiamo di vedere adesso il nostro compito di genitori. Sì, perché è possibile che una coppia di genitori abbia idee molto diverse sull'educazione dei figli. Il padre in un modo, la madre nell'altra. Ma quante volte ho sentito questo? Allora, è possibile trovare un accordo a questo proposito? Direi proprio di sì. Ci è voluto un po' di tempo per comprendere che cosa accade in una coppia cristiana, in una coppia di papà e mamma, di due genitori, perché comprendessero che avevano atteggiamenti diversi. Per esempio, un padre mi dice: mia moglie ed io abbiamo scoperto che io tendo a essere un padre calmo, tranquillo, propenso a parlare delle varie situazioni, mentre mia moglie è più propensa ad agire subito, a decidere. Insomma, alla fine abbiamo cominciato a concentrarci su questa domanda: che cosa è meglio per i nostri figli? Questa è la domanda da fare, indipendentemente dalla mia tendenza o dalla tua tendenza. Che cosa è meglio fare per i nostri figli? Mia moglie e io abbiamo compreso che avremmo potuto agire come una squadra, mi raccontava questo papà. Anzi, che era necessario che agissimo in questo modo. Le nostre propensioni di base non cambiarono, ma imparammo a conciliarle. Io imparai a intraprendere azioni responsabili, ad affiancarle affiancare le azioni alle parole, e mia moglie imparò a pensare prima di agire. Quando riconosciamo che il nostro coniuge allora adone atteggiamenti diversi dai nostri, che possono risultare complementari ai nostri, non in contrapposizione ma complementari, compiamo un importante passo in avanti. Cioè, per i coniugi che hanno figli, accettare le rispettive caratteristiche, le rispettive diversità e imparare a completarsi a vicenda è un aiuto per imparare a essere buoni genitori, educatori e arricchire così il proprio matrimonio. Insomma, la differenza non impedisce l'unità, la arricchisce. Allora prego per voi e con voi così. Signore Gesù, grazie per la benedizione dei figli che ci hai donato. Ti prego, aiutaci a svolgere il nostro ruolo di genitori in coppia. Abbiamo atteggiamenti e punti di vista diversi, e questo è positivo. Ti prego, donaci la saggezza necessaria a conciliare e a complementare questi nostri diversi aspetti nel modo migliore e ad agire bene come una squadra per il bene dei nostri figli. Amen. Eccoci allora tutti insieme per il momento della preghiera. Il tempo corre veloce, quindi forza, forza, tutti insieme. Magari finirete oggi pomeriggio, stasera, il diario personale, il diario segreto, con la scritta nella data di oggi: che cosa voglio fare da grande. Non sogni piccoli, sogni grandi, perché siamo figli di Dio, la vostra vocazione. Ma preghiamo per questo, per essere uniti a Gesù, vivere questa vita nuova con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Ed è arrivato il momento del ricordo per i nostri cari defunti. Come ho detto all'inizio, guai a pensarli persi, ma salvati in Gesù, nella fede in Lui, nel suo amore crocifisso ma risorto. Oggi abbiamo accompagnato all'estrema dimora la nostra sorella Serri Silvia Impincella da via Michelangelo. La ricordiamo insieme a tutti i nostri cari nella vita eterna. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E che davvero questa pienezza di vita sgorghi dai nostri cuori e trasformi queste giornate rinchiuse in casa in esplosione di gioia, quella contenuta nei nostri cuori e che niente nessuno potrà mai schiacciare, perché la gioia della resurrezione di Gesù è irresistibile, è eterna. Buon pomeriggio, a domani, alla stessa ora.